Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
I've been waiting on the fault line, living evil take me on. I'll be standing with my dying bed, if you care to come along. Racing with the rising tide to my father's door. Racing with the rising tide to my father's door. I've been lying in the bright light, see my shadow from below. Never wanted from another man, never wanted from my own. Drowning in the rising tide at my father's door. Drowning in the rising tide at my father's door. On a wall, from the banks of the far side, I see the lights come ashore. Racing from the rising tide to my father's door. Racing from the rising tide to my father's door. Racing with the rising tide to my father's door.
La notte dei pesci. Era un pomeriggio bianco come un osso, con un cielo privo di nuvole e un sole mostruoso. L'aria vibrava come una massa di ectoplasma gelatinoso. Non c'era un alito di vento. In quell'afa viaggiava una Plymouth nera vecchia e scassata, che tossiva e ruttava fumo bianco dal cofano. Starnutì due volte, ebbe un sonoro ritorno di fiamma, morì sul ciglio della strada. Il guidatore scese e andò al cofano. Era un uomo nei grami anni invernali della vita, con capelli di un castano smorto e un grosso stomaco a cavallo delle anche. La camicia era aperta fino all'ombelico, le maniche arrotolate fin sopra i gomiti, i peli sul petto e le braccia li aveva grigi. Un uomo più giovane scese dal lato del passeggero, e anche lui andò a mettersi davanti all'auto. Già le esplosioni di sudore macchiavano la celle della sua camicia bianca. Al collo era appesa una cravatta a strisce, sciolta, come un serpente domestico morto nel sonno. «Beh?» chiese l'uomo più giovane. Il vecchio non disse niente. Aprì il cofano, una nota sublime di vapore fischiò via dal radiatore con uno stufo bianco, salì al cielo, si dissolse. «Mannaggia!» disse il vecchio. E rifilò un calcio al paraurti della Plymouth, come se stesse prendendo un nemico a calci nelle gengive. L'azione non gli procurò una grande soddisfazione, ma solo una brutta abrasione sulle sue scarpe all'inglese marroni e una botta alla caviglia che gli fece un male cane. «Beh?» chiese il giovane. «Beh cosa? Che ti credi? Morto come il mercato degli apriscatole questa settimana, e anche di più. Il radiatore ha tanti di quei buchi che sembra malato di varicella. Forse verrà qualcuno a darci una mano. Come no? Almeno un passaggio. Continua a crederci, caro mio universitario. Qualcuno dovrà passare prima o poi», disse il giovane. «Forse, forse no. Ma chi ci passa più per queste scorciatoie? La statale, quella grossa, ecco dove passano tutti. Non questa stradina dimenticata». finì fissando il giovane con aria ostile. «Non te l'ho mica fatta prendere io», replicò bruscamente il giovane. «Era sulla cartina, te l'ho fatta vedere, tutto lì. Tu l'hai scelta. Sei tu quello che hai deciso di prenderla. Non è colpa mia. Del resto chi se lo immaginava che la macchina schiattava così? Ti avevo detto di controllare l'acqua del radiatore, no? Non te l'avevo detto quando eravamo ancora al Paso? Guarda che ho controllato e l'acqua c'era. Te l'ho detto, non è colpa mia. Sei tu che hai guidato per tutta l'Arizona, no?» «Certo, certo», disse il vecchio, come se fosse qualcosa di cui non voleva sentir parlare. Si voltò a guardare la statale. Niente macchine, niente camion. Si vedevano solo onde di calore e miglia d'asfalto. Si sedettero sul terreno rovente con le schiene appoggiate alla macchina. In quel modo offriva un po' d'ombra, ma non molta. Sorseggiarono dell'acqua tiepida che tenevano nella Plymouth e chiacchierarono finché non calò il sole. A quel punto si erano un po' ammorbiditi. Il caldo aveva abbandonato le sabbie ed era stato rimpiazzato dal freddo del deserto. Mentre la calura aveva reso la coppia litigiosa, il freddo la rappacificò. Il vecchio s'abbottonò la camicia e si tirò giù le maniche, mentre il giovane recuperò una felpa che aveva lasciato sul sedile posteriore. Se la mise, tornò a sedersi. «Mi dispiace per tutto questo», disse improvvisamente. «Non è colpa tua, non è colpa di nessuno. E ogni tanto mi metto a strillare e do la colpa di come va il commercio degli apriscatole a tutto e tutti, tranne che agli apriscatole e a me stesso. I giorni del rappresentante porta a porta sono finiti, figlio mio. Pensavo di essermi trovato un lavoretto facile facile per l'estate», e il vecchio rise. «Come no? Parlano tanto bene quelli, vero? Certo che sì. Te li fanno sembrare soldi facili, ma non ci sono soldi facili, ragazza mia. Non c'è niente di semplice a questo mondo. I soldi li fa solo la ditta. Noi invece diventiamo solo più stanchi e vecchi, con più buchi nelle scarpe. Se avessi avuto un po' di sole in zucca, avrei mollato molti anni fa. Per te è una cosa che dura un'estate. Forse nemmeno quello. Beh, io questo so. Nient'altro che una città dopo l'altra, un motel dopo l'altro, una casa dopo l'altra. A guardare attraverso le porte con la zanzariera la gente che fa di no con la testa. Persino gli scarafaggi nei motel da quattro soldi cominciano a sembrare dei tipetti che hai già visto prima. Come fossero dei piccoli piazzisti porta a porta che devono anche loro affittarsi una stanza. Il giovane ridacchiò. Potrebbe esserci davvero. Restarono seduti per un po', uniti dal silenzio. Ora la notte aveva pieno potere sul deserto. Una luna dorata, grande come un mammut e miliardi di stelle, emanavano una luce biancastra da eoni di distanza. Il vento s'alzò, la sabbia si mosse, trovò nuovi posti dove posarsi. Le ondulazioni della sabbia, lente e fluide, ricordavano il mare a mezzanotte. Il giovane disse che una volta aveva attraversato l'Atlantico in nave. «Il mare?» replicò il vecchio. «Sì, sì, esattamente così. Ci stavo pensando anch'io. E anche per questo che sono agitato. È che sono stato tanto irritabile questo pomeriggio. Non era solo per via del caldo. Ho dei ricordi lì fuori», fece cenno con capo al deserto. «E mi vengono ancora a trovare». Il giovane fece una faccia perplessa. «Non capisco». «E come potresti te? Non ci riusciresti? Penseresti che sono matto?» «Penso già che sei matto, per cui me lo puoi anche dire». Il vecchio sorrise. «Benissimo, ma non ti mettere a ridere». «Non rido». Un momento di silenzio si intrufolò tra di loro. Finalmente il vecchio disse: «Stanotte è la notte dei pesci. Stanotte c'è la luna piena e questa è la parte giusta del deserto se la memoria non mi inganna. E anche la sensazione quella giusta. Cioè, non ti sembra che la notte sia fatta di una specie di tela che sia diversa dalle altre notti, che sia come trovarsi dietro una gran borsa nera? I lati costellati di lustrini, un riflettore in cima dove c'è l'apertura che funge da luna?» «Mi son perso». Il vecchio sospirò. «Ma ti senti diverso, giusto? Anche tu lo senti, no?» «Credo di sì. Ho pensato che era l'aria del deserto. Non mi sono mai accampato nel deserto prima. E credo sia diverso». «Diverso, benissimo. Vedi, questa è la strada dove mi sono trovato arenato anche 20 anni fa. All'inizio non lo sapevo, o almeno non ero consapevole. Ma giù nelle budella devo averlo saputo per tutto il tempo, mentre prendevo questa strada. Fidando il fato, offrendogli, come dicono quelli del football, una replica dell'azione alla moviola. Non ho ancora capito che cosa sarebbe la notte dei pesci. Che vorresti dire? Che sei già stato qui? Non in questo punto esatto, da qualche parte lungo questa strada. Al tempo questa era una strada ancora meno di quanto non lo sia adesso. I navaio erano praticamente gli unici che ci passavano. La mia macchina si è fermata proprio come oggi e ho cominciato a camminare invece di restare ad aspettare. E mentre camminavo sono usciti fuori i pesci. Nuotavano nella luce delle stelle così belli, così naturali. Tanti ma tanti. Di tutti i colori dell'arcobaleno, piccoli, grossi, spessi, sottili, nuotavano verso di me e attraverso di me. Pesci fin dove si riusciva a vedere, in alto e in basso. Aspetta, non cominciare a guardarmi in quel modo. Ascolta, tu studi all'università. Lo sai che cosa c'era qui prima che ci fossimo noi, prima che strisciassimo fuori dal mare e ci evolvessimo abbastanza da chiamarci uomini. Un tempo non eravamo forse delle cose mollicce, fratelli delle cose che nuotano? Credo di sì, ma milioni e milioni di anni fa questo deserto era un fondale marino. Magari l'uomo è nato proprio qui, chi lo sa. L'ho letto in qualche libro di scienza e sono giunto a pensare questo. Se i fantasmi della gente vissuta possono infestare le case, perché i fantasmi delle creature morte da tanto tempo non potrebbero infestare il luogo dove sono vissute? Nuotando avanti e indietro in un mare spettrale. Pesci con un'anima? Non fare l'ottuso con me, ragazzo. Senti qua. Certi indiani con cui ho parlato su a nord mi hanno detto di una cosa che chiamano il Manitou. È uno spirito. Credono che ogni cosa ne possieda uno. Rocce, alberi, chi più ne ha più ne metta. Anche se la roccia si consuma fino a diventare polvere o un albero viene tagliato per far legname, il Manitou è ancora in giro. E allora perché quei pesci non li puoi vedere sempre? E perché i fantasmi ne possiamo vedere sempre? Perché alcuni di noi non li vedono mai? Il momento non è quello giusto, ecco perché. È una situazione preziosa e credo che sia una specie, come posso dire, di chiusura a tempo, tipo quella che usano nelle banche. La cassaforte si apre in banca ed ecco i soldi. E quando si apre qui, abbiamo i pesci di un mondo sparito da tanto tempo. Beh, è un argomento su cui riflettere, riuscì a dire il giovane. Il vecchio sogghignò. Se pensi quello che stai pensando, non ti biasimo mica. Ma questo mi è successo 20 anni fa e non me lo sono mai dimenticato. Ho visto quei pesci per un'ora buona prima che sparissero. Poco dopo è arrivato un navaio su un vecchio pick-up e gli ho scroccato un passaggio in città. Gli ho raccontato quello che avevo visto, si è limitato a fissarmi e a grugnire. Ma si capiva che sapeva di cosa stavo parlando. Aveva visto anche lui, e forse non solo una volta. Ho sentito dire che i navaio non mangiano pesce per qualche ragione, e ci scommetto che è proprio per via dei pesci nel deserto. Forse li considerano sacri, e perché no? Era come trovarsi in presenza del creatore, come nuotare nei liquidi senza preoccuparsi del mondo. Non saprei, tutta questa faccenda... Puzza? Come il pesce? Il vecchio rise. Certo che sì, certo che sì. Così quel navaio mi ha accompagnato in città. Il giorno dopo mi faccio riparare la macchina e riparto. Non ho più ripreso questa scorciatoia, fino a oggi, e penso che non sia stato solo un caso. Era il mio subconscio che mi guidava. Quella notte mi ha spaventato, ragazzo mio, e non me ne frega niente di ammetterlo. Ma è stata anche meravigliosa, e non sono stato più capace di togliermela dalla testa. Il giovane non sapeva che dire. Il vecchio lo guardò e sorrise. Non ti biasimo, disse. Neanche un po'. Forse sono veramente matto. Restarono seduti nella notte del deserto. Il vecchio si tolse dalla dentiera per versarvi sopra parte dell'acqua tiepida, in modo da pulirla dai residui di caffè e sigaretta. Spero che non avremo bisogno di quell'acqua, disse il giovane. Hai ragione, che stupido che sono. Ora dormiamo un po' e ci mettiamo a camminare prima che faccia giorno. Non manca molto alla prossima città, 20 chilometri al massimo. Si rimise la dentiera. Andrà tutto benissimo. Il giovane annuì. Non venne nessun pesce. Non ne parlarono. Si sdraiarono in macchina, il giovane sul sedile anteriore, il vecchio su quello posteriore. Usarono gli abiti di ricambio per coprirsi, per ricacciare indietro le fredde dita della notte. Verso mezzanotte il vecchio si svegliò all'improvviso e se ne restò con le mani dietro la testa a guardare in alto. E studiò il nitido cielo del deserto che vedeva attraverso il finestrino di fronte. E poi un pesce passò nuotando. Lungo e snello e maculato con tutti i colori del mondo, agitando la coda come per dirgli addio, e poi non c'era più. Il vecchio si alzò a sedere. Fuori tutto intorno c'erano i pesci, e tutte le dimensioni, i colori e le forme. «Ehi ragazzo, sveglia!» Il giovane si lamentò. «Sveglia!» Il giovane che aveva dormito a faccia in giù, con la testa appoggiata alle braccia, si voltò. «Che c'è? È ora di andare?» «I pesci!» «Oh no, ancora! Guarda!» Il giovane si tirò sul sedere, la bocca gli si spalancò. sgranò gli occhi. Tutto intorno all'auto, sempre più velocemente, i mulinelli di colore scuro nuotavano i pesci di tutte le razze. Beh, che mi prenda, ma come? Te l'avevo detto. Il vecchio allungò la mano verso la maniglia della portiera, ma prima che la potesse tirare, un pesce nuotò pigramente attraverso il cristallo del finestrino posteriore. Fece un paio di giri nell'auto, passò attraverso il petto del vecchio, diede un deciso colpo di coda per salire e se ne andò passando per il tettuccio. Il vecchio ridacchiò, poi spalancò la portiera. Si mise a saltare al lato della strada, faceva gran balzi in alto per far passare le mani attraverso quei pesci spettrali. «Come bolle di sapone», disse. «No, come fumo». Il giovane, la bocca ancora spalancata, aprì la sua portiera e scese. Poteva vedere i pesci anche in alto, pesci strani. Non somigliavano a niente di cui avesse visto le foto o che avesse immaginato. Saettavano e viravano attorno a lui come lampi di luce. Alzando lo sguardo, vide una grossa nuvola scura, che si avvicinava alla luna. Quella nube lo rimise di colpo in contatto con la realtà e ne fu grato al cielo. Le cose normali succedevano ancora. Non tutto il mondo era impazzito. Dopo un po', il vecchio mise di zompettare tra i pesci e venne ad appoggiarsi all'auto, posandosi una mano sul petto palpitante. «La senti, ragazzo? Senti la presenza del mare? Non è come il battito del cuore di tua madre mentre fluttavi nell'utero?» E il giovane dovette ammettere che in effetti lo sentiva, quel rollio interiore che è la marea della vita e il cuore pulsante del mare. «Come?» chiese il giovane. «Perché?» «La chiusura a tempo, ragazzo mio. È scattata e i pesci sono liberi. Pesci di un'epoca prima che l'uomo fosse l'uomo. Prima che la civiltà cominciasse a schiacciarci. So che è vero. La verità è stata in me tutto questo tempo e in tutti noi. È come un viaggio nel tempo», disse il giovane, «dal passato al futuro. Hanno fatto tutta quella strada». «Sì, sì, è proprio così. Perché, se possono venire nel nostro mondo, perché non potremmo andare noi nel loro? Liberare quello spirito che abbiamo dentro, sintonizzarci col loro tempo. Un momento, aspetta un attimo. Mio Dio, è così. Sono puri, ragazzo mio, puri. Completamente liberi dalle bardature della civiltà. Deve essere quello. Loro sono puri e noi no. Noi siamo appesantiti della tecnologia, questi abiti, quella macchina». Il vecchio prese a togliersi i vestiti. «Ehi», disse il giovane, «ti gelerai? Se sei puro, se sei completamente puro», borbottò il vecchio, «è quello, ma certo, la chiave è quella, sei impazzito». «Non guarderò l'auto», gridò il vecchio, correndo in mezzo alla sabbia, lasciando cadere l'ultimo degli indumenti dietro di sé. Balzava nel deserto come una lepre. «Dio, Dio, non succede niente, niente», si lamentò. «Questo non è il mio mondo, io sono di quell'altro mondo. Voglio nuotare libero nel ventre del mare, lontano dagli apriscatole e dalle automobili e...» Il giovane chiamò il vecchio per nome. Quello non diede segno di averlo sentito. «Voglio andarmene», strillò il vecchio. Improvvisamente riprese a saltare. «Sono i denti, dentisti, scienza, puà!» Si ficcò una mano in bocca, staccò la dentiera, se la gettò dietro le spalle. Mentre i denti ancora cadevano, il vecchio salì. Cominciò a nuotare. A nuotare verso l'alto, sempre più in alto, ancora di più, muovendosi come una pallida foca rosa tra i pesci. Alla luce della luna, il giovane riusciva a vedere le guance gonfie del vecchio, che trattenevano l'ultima aria del futuro. Il vecchio saliva, nuotando con forza nelle acque perdute da un lungo tempo di un'era passata. Il giovane cominciò anche lui a togliersi gli abiti di dosso. Forse poteva afferrarlo, tirarlo giù, mettergli addosso i vestiti. Qualcosa, Dio, qualcosa. Ma che sarebbe successo se lui non avesse voluto tornare? E poi c'erano le otturazioni nei suoi denti, l'asta metallica nella schiena che l'aveva dovuto mettergli per un incidente con la motocicletta. No, a differenza del vecchio, il suo mondo era questo e lui gli era legato. Non poteva farci niente. Una grande ombra sgusciò davanti alla luna, creò una lastra di oscurità che si dimenava e costrinse il giovane a lasciare andare i bottoni della sua camicia e a sollevare lo sguardo. Una forma nera simile a un razzo si mosse attraverso il mare invisibile. Uno squalo, l'antenato di tutti gli squali, il seme di tutte le paure degli abissi mai provate dall'uomo. E prese il vecchio nella sua bocca, cominciò a nuotare verso l'alto la luce dorata della luna. Il vecchio pendeva dalla bocca della creatura come un ratto lacerato nelle mascelle del gatto di casa. Il sangue sbocciò fuori da lui, s'arricciò oscuramente nel mare invisibile. Il giovane tremò. «Oddio», disse una volta sola. Poi arrivò quella spessa nube scura, rotolando sulla faccia della luna. Oscurità momentanea. e quando la nube passò ci fu nuovamente la luce e un cielo vuoto. Niente pesci, niente squalo e niente vecchio. Solo la notte, la luna e le stelle.
You don't know where you're going and you don't know where you've been. There's a billion lights are shining and you're somewhere in between. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You greet me as a brother as you're coming from the street. There's a reason you have come here. There's a reason that we meet. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You come looking for a handout and you say that you're alright, but I can see that you're enslaved among the legions of the night. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You look over my shoulder and a tear comes to your eye. Then you thank me for the money and then you kindly say goodbye. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. It's a self-playing piano and it's so hard to stay afloat. If you wanna make a living here, you're gonna need a bigger bow. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer. To be true, that I can just be breathing out a sympathy for you. That's a hard one to be hearing, and it's hurting me to say it. But it was you who entered in this game, and now you alone must play it. Yeah, that's a hard. Say it, but it was you who entered in this game, and now you alone must play it. You still walk among the living, but there's a place you'd rather be with the shepherds of Arcadia, and your heart.
Utopia. Alle volte, quando si passeggia immersi nei propri pensieri, gli occhi osservano automaticamente il mondo circostante, senza che si riesca a percepire ciò che essi vedono. Infatti, quella massa informe e nera seduta sulla panchina l'aveva scorta già da lontano, ma la sua funzione veniva ad essere meramente paesaggistica, un semplice completamento delle immagini che gli si paravano davanti. La figura era celata a tratti dai rami rinsecchiti anzitempo, che si propendevano incostanti da dietro la panchina verso il margine destro, rendendo il cespuglio sgraziato ed asimmetrico. Poteva essere un capriccio della pianta, oppure l'inadempienza regolatrice del potatore. Fu sorpreso nel trovarsi partecipe della prima supposizione. Il viottolo sul quale avanzava costeggiava un esile ruscello che sprigionava un'eterna e lamentosa nenia che gli entrava impercettibilmente fino al cervello, accompagnando il ronzio sonnolento dei suoi pensieri. Stava superando distrattamente la panchina quando si sentì chiamare da una voce calda e profonda. Volse la testa verso la fonte del suono e si avvide del vecchio seduto sulla panchina. Non poteva essere stato che lui. Fermò i suoi passi. Si girò tutto ed osservò titubante l'uomo che intanto lasciava intravedere, fra la sua folta barba grigia, un debole sorriso come di scusa per averlo disturbato con il suo richiamo. Era sicuramente vecchio, ma il difficile era stabilire quanto. Poteva avere anche 100 anni, ma gli occhi erano lucidi e furbi come quelli di un bambino, ed i lineamenti del volto non davano segni di decadenza. Indossava una mantella nera, del tipo di quelle che ancora oggi usano i contadini della Bassa Padana, e come copricapo un feltro pure nero che conteneva a stento i lunghi capelli ondulati e bianchi che scendevano sopra le orecchie e sul collo. Di primo acchito poteva sembrare un barbone, però non era per niente abbruttito né dall'alcol né dal fumo, tanto da far pensare che nessuno dei due vi avesse mai attecchito. La sua figura, anzi, sprigionava un labile senso aristocratico che pervadeva tutto ciò che lo circondava, una sensazione che sentì pure il giovane rimanendogli impalato e con le mani in tasca, pieno di soggezione, senza riuscire a spiaccicare una parola. Il vecchio forse se ne avvide e prese di nuovo l'iniziativa, invitandolo a sedere accanto a lui. «Scusa se ti ho importunato», disse quando il giovane si fu sistemato sulla panchina. «Ma ho visto il tuo sguardo rannuvolato ed ho pensato che il parlare un po' assieme poteva far bene a tutti e due, a me che sono vecchio e non mi ascolta più nessuno, ed a te che sei giovane e non ti lasciano esprimere come vorresti». Si interruppe un attimo, sospirò lievemente e proseguì. «Eh sì, perché penso che la causa dei tuoi pensieri tormentosi sia proprio questo. Anche ai miei tempi era così, mutano le situazioni ma i problemi sono sempre quelli. Anni ci separano, ma è sbalorditivo come un comune destino da insoddisfatti ci accompagni dalla nascita alla tomba». Il giovane, che dapprima sembrava leggermente contrariato per la nuova situazione che gli si era creata, ora prestava attenzione a ciò che diceva il vecchio, e le sue sopracciglia da corrugate che erano, si distesero pian piano, senza che lui se ne avvedesse. Ma questo lieve segno fu percepito dal più anziano che gli sorrise, convinto ora di non far più dispiacere pur continuando a parlare. In tutte le epoche, in tutti i mondi, è solo il grande egoismo, il gretto calcolo che ha la forza e fa quindi funzionare l'ingranaggio della vita dell'uomo. Questa grande e potente meschinità fa sempre morire in qualche modo i popoli di qualsiasi continente. Pronunciò la frase lentamente, come per dare più solennità a ciò che voleva esprimere, ma poi, vedendo lo sguardo interrogativo del giovane, riassunse un'aria sorniona e proseguì rassicurandolo. «No, non sono mica parole mie, però è come se lo fossero. Ho conosciuto chi le pronunciò più di mezzo secolo fa. Un essere umile che visse per un grande ideale, un ideale di libertà ed amore, sognando un avvenire dove ingiustizie e barbarie non sarebbero state che un triste ricordo. Mi viene in mente spesso quando converso con altri, perché non era una figura di grande, con le cui citazioni ci si possa riempire la bocca servendole in tutte le salse. In fondo era come me, come te, come migliaia di altri individui, un nome anonimo fra tanti. Mise Fari, nulla che induca soggezione, eppure era convinto della realtà dei suoi sogni». si interruppe un attimo, come per raccogliere dei pensieri sparsi che gli balenavano per la mente. Poi proseguì. «Ti voglio raccontare una storia di uomini e di paesi, di speranze e delusioni, che fa parte del mio bagaglio di ricordi». Ed il vecchio incominciò a parlare di un luogo lontano, dove i pochi vivevano alle spalle di molti, dove regnava l'odio e la sopraffazione, dove i bambini erano maltrattati dai grandi e le donne dagli uomini, e tutti insieme dai potenti, che gozzovigliavano e sperperavano ciò che avevano depredato ad altri. Galera e forche erano l'unica ricompensa per chi, a dire il vero assai pochi, osava levare un grido di protesta. I più subivano, sfogando la loro rabbia su chi malauguratamente si trovava un gradino più in basso. E qualcuno più in basso lo si trova sempre, tanti erano i gradini della scala sociale. I più anziani dicevano che era sempre andata così, e molti se ne convinsero, rassegnati al pensiero che in fondo era giusto. Gli stessi cultori dell'anima lo affermavano, che ci fossero lo sfruttato e lo sfruttatore, perché se non c'era il padrone non si poteva lavorare. Li avevano convinti con la menzogna, depredandoli dell'ultima loro risorsa, la speranza. Ma non tutti capitolarono, e mentre zappavano la terra masticando polvere e sudore, oppure scavavano in miniera respirando carbone, meditavano attorno ad un'unica parola d'ordine: ribellione per la libertà. Tutto sembrava comunque immutabile. Per anni ed anni nel paese si compirono i gesti di sempre, si subirono le angherie piangendo i propri morti, finché un giorno di primavera un bambino, una donna ed un uomo abbandonarono le proprie occupazioni abituali ed andarono ad insediarsi con poche masserizie in mezzo ad una radura, incominciando a vangare e a spargere sementi. Stavano per ultimare la costruzione di una piccola ma ridente casupola quando furono raggiunti da un drappello di militi in divisa, guidati da un uomo grassottello, vestito di ermellino, che ingiunse ai tre di sloggiare perché stavano occupando del terreno che era di proprietà di un influente notabile del luogo. La donna parlò per tutti dicendo: «La terra ed il contadino sono come la donna e l'uomo, seminano di comune accordo ed il frutto che nasce non può essere che loro e di nessun altro». Intanto, tutt'attorno, si erano formati dei capannelli di curiosi, venuti fin lì richiamati dal frastuono degli armigeri che si stavano innervosendo sempre di più. Vista la risolutezza dei tre a non desistere dai loro propositi, l'uomo in ermellino ordinò ai militi di sgombrare il campo con la forza. Questi ultimi non si fecero certo pregare ed assalirono gli inermi con tale ferocia che mazze e spade trovarono facilmente di che saziarsi. Poi bruciarono tutto come per purificare il luogo dal bubbone che avevano appena estirpato. Ancora una volta, l'egoismo di chi ha troppo contro chi non possiede neppure la propria vita aveva trionfato, col servizievole benestare di una legalità da sempre complice dei suoi creatori. Quelli che avevano visto non capivano il perché di tanta crudeltà e in cuor loro celavano rancore e disperazione. La voce del vecchio a questo punto si fece lena, come vinta dall'emozione. Fu solo questione di attimi e riprese il racconto, dicendo che alcuni giovani si recarono sul luogo del martirio, deponendo dei fiori di campo sulle zolle calpestate dagli scarponi chiodati dei mercenari, mentre il vento cospargeva le cenere per tutto il pianoro e non ci fu foglia o filo d'erba che non ricevette la triste notizia. Poi una ragazza incominciò a raccogliere i resti bruciacchiati di quella che era stata una speranza. Poche cose, ma che davano una traccia per l'avvenire. Altri le si affiancarono e tutti assieme ricostruirono la casetta e riempirono i solchi di nuovi semi. Nacque Utopia. I potenti rimasero sconcertati da tale intraprendenza, al pari dell'enorme massa di sfruttati che si limitava a guardare e a mormorare che tutto sarebbe stato inutile. Intanto Utopia cresceva e molti venivano pure da lontano, alla volta di questa comunità fantastica dove ogni forma di sopruso era stata bandita. L'unica legge che si seguiva era quella del buon senso e della natura nel reciproco rispetto di tutti e di tutto. Il rapporto fra gli individui era paritario, senza capi né sudditi. Ognuno contribuiva al benessere della comunità secondo le sue possibilità e riceveva secondo i suoi bisogni. La proprietà non esisteva e quindi non si conosceva né il furto né l'invidia. Le prigioni e le guardie non erano che un triste ricordo. La guerra e le armi erano bandite, perché sotto il vessillo dell'amore fraterno non c'era bisogno di soggiogare o uccidere nessuno. La più grossa fonte di avidità, il denaro, dovette cedere il posto al libero scambio. Istruzione e lavoro manuale procedevano al pari passo in ognuno, ed in più, riconoscendo che da sempre il lavoro abbruttiva l'uomo, si cercarono soluzioni nuove e marchi ingegni moderni per lasciare agli individui sempre più tempo di dedicarsi a ciò che più li interessava, per una loro più completa realizzazione. Decisioni e problemi erano discussi collettivamente, e dal più piccolo al più anziano avevano facoltà di giudizio. In definitiva, quindi, una miriade di innovazioni che contribuivano a rendere ogni individualità libera di autogestire la propria esistenza, all'insegna della solidarietà umana e della non succube ignoranza. E non della succube ignoranza. Ovviamente tutto ciò indisponeva i potenti, che reagirono con sempre crescente atrocità. Si incominciò con la calunnia, dicendo che Utopia era un ghetto di sbandati, ladri, drogati e prostitute. Si disse che la comunità era un luogo di perdizione e quotidianamente la voce del padrone si faceva sentire, bersagliando i suoi sudditi con ipocrisie e minacce. Ben presto si passò ai fatti e le spedizioni punitive dei militi tinsero di rosso sangue la storia di Utopia. Il lutto non fece retrocedere l'ideale e sempre di più erano quelli che abbandonavano tutto per recarsi nella comunità dove ogni nuovo fratello trovava sempre una porta aperta. Ci fu, specialmente fra i giovani di Utopia, chi voleva reagire alle provocazioni, con la stessa moneta. Nel dibattito che ne seguì, prevalse il buonsenso e la pratica non violenta venne riconfermata come unica arma efficace e disarmante nei riguardi degli arroganti assassini. Potevano uccidere un corpo, ma mai un ideale. Potevano seminare morte, terrore ovunque, ma un cumulo di macerie o di vittime innocenti sarebbe stato più eloquente di un comizio o di un infuocato proclama. Nonostante le innumerevoli difficoltà del momento, gli abitanti di Utopia non si dettero mai per vinti, costringendo così i potenti a reazioni esasperate. Un giorno videro tutt'attorno alla radura squadre di operai miseri e stracciati che scavavano enormi fossi entro i quali versavano poi cemento e sassi. Sul momento non riuscirono a comprendere il perché di un tale affaccendarsi, ma mano a mano che il tempo passava si avvidero che quei fossi erano le fondamenta per un'enorme muraglia che si ergeva sempre più in alto, circondando completamente la comunità. Il potere, vinto ed impotente, segregava la dissidenza. Ma ad Utopia si era convinti che la libertà non fosse questione di sbarre e che la vera prigione era al di là delle nere mura davanti alle quali gli sfruttati, timorosi, passavano velocemente, pensando di essere fortunati di non aver subito la sorte dei pazzi. Ma anche i pazzi in catene possono far paura e fu così che aguzzini gallonati e barboni in camice bianco pensarono bene di martoriare nuovamente, forse per diletto, forse in nome della scienza, la comunità mite ed inerme per domarla e farla retrocedere dalla sua scelta. Si stavano sperimentando proprio allora dei nuovi prototipi di arma bellica, la catapulta. Fu così che si decise di schierarne delle batterie su due fronti contrapposti, al fine di bersagliare Utopia con tiro incrociato. Si dette gran risalto alla notizia, una nuova conquista umana per la civiltà. E venne il fatidico giorno. Le catapulte benedette dal santo ministro erano pronte a vomitare le loro palle di menzogne. La prima scarica partì da ambo le parti, salutata da ali di folla osannante. Le palle, che salirono in alto fino a scomparire dietro la grande muraglia, invece di ricadere su Utopia, proseguirono la loro traiettoria, andando dritte dritte a mettere scompiglio nel fronte opposto. Generali e potenti, ciechi d'ira, non si avvidero di essere loro stessi gli artefici della disfatta e, pensando ad una reazione difensiva della comunità, si accanirono ancora di più con le loro catapulte, portando nuova carne maciullata sull'altare della patria. Il vecchio smise di parlare quasi all'improvviso ed il giovane lo guardò tenendo gli occhi leggermente dilatati, come se stesse aspettando il seguito della storia. Ma il più anziano parve non capire e, diventato tutto un tratto frettoloso, disse: «S'è fatto tardi e tu sarai anche stufo di ascoltare le parole d'un vecchio». Il giovane forse voleva replicare qualche cosa, ma il vecchio non gliele diede il tempo. Si alzò e si incamminò lentamente per il sentiero. L'altro lo seguì con lo sguardo per un lungo tratto e quando, scuotendosi, si decise a fare altrettanto, il vecchio si era ormai eclissato dietro a una macchia.
Nous étions deux, et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale. Cette fois, j'ai gagné la bataille. Le jeu avance, c'est toi qui abandonne.
La notte dei pesci nell'antologia di racconti Maneggiare con cura di Joe Lansdale.
Utopia è in Storie deficienti di Bruno Zanotti.
Un jour sur les doigts, alors qu'il est, je suis dans un train très loin.